Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Dentro Quotidiano, storie di fede vissuta, rubrica a cura di Nerella Buggio. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito a lei la parola.
Cari radioascoltatori, ben ritrovati con questo nostro nuovo appuntamento con Dentro il Quotidiano. Oggi avremo il piacere di avere in collegamento da Dubai Silvia Fasana, che ci presenterà il suo libro Giacomo, il mio piccolo missionario.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Oh, benissimo, grazie a te, ce l'abbiamo fatta.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, grazie innanzitutto a Silvia Fasana per questo collegamento dall'altra parte del mondo. Ho fatto una tua breve presentazione, ora ci racconterai tu chi sei, cosa fai a Dubai, come si crescono tre bambine appunto in un luogo così lontano e poi parleremo anche del tuo libro. Dici pure.
Va bene. Noi ci siamo trasferiti a Dubai, io e mio marito, nel 2011 per una proposta di lavoro che lui ha avuto e un po' anche per un desiderio che avevamo di andare all'estero. E abbiamo tre bambine di 7 anni, 6 anni e 3 anni e in realtà qua conduciamo una vita molto normale da genitori, diciamo. E riusciamo anche a la cosa bella che noi avevamo anche verificato prima di venire qua era proprio la possibilità di vivere la nostra fede, diciamo, cristiana. E qua, pur essendo un paese musulmano, ci sono due chiese molto grandi piene di cattolici. E quindi, infatti, anche le mie bambine hanno iniziato anche il catechismo quest'anno, vanno a scuola, appunto, una vita normale, come ogni famiglia, con i bambini piccoli, diciamo. E niente, poi nel 2015 ho scoperto di aspettare un altro bimbo ed eravamo molto contenti, se non che poi appunto all'inizio, diciamo, della gravidanza, appena ero rientrata dopo le vacanze estive che faccio sempre in Italia, ho avuto appunto la diagnosi di questa gravissima malformazione incompatibile con la vita. E diciamo che questa cosa ha cambiato certamente tantissimo la nostra famiglia e soprattutto anche perché eravamo qua.
Cioè, certo.
Penso che se fossimo stati in Italia non sarebbe cambiato il dolore, la fatica, però tante cose sarebbero state molto più semplici. Qua è stato proprio tutto molto difficile, complicato. Però poi a posteriori, diciamo, posso dire anche che è stata un'esperienza che davvero ci ha cambiato e non solo negativa, diciamo, anzi, cioè è stato bello, sono contenta di essere stata la mamma di Giacomo e così mio marito e anche le sue sorelle.
Certo. E io ho visto, appunto, dicevo, che tu hai scritto questo libro, questo diario, raccontando questo vostro cammino, no? Che cosa, come si affronta la notizia di un bambino atteso, amato, che i medici dicono non compatibile con la vita?
Allora, penso che, insomma, sia sempre veramente molto difficile, perché io credo che nessuna mamma, soprattutto giovane, sana, senza problemi, si possa mai immaginare, certo, quando sei lì che stai per andare a fare una visita, insomma, magari pensi all'ipotesi che ci possa essere qualche problema, ma io non ho mai pensato ad un'eventualità del genere.
Certo.
Con tutto che sono ostetrica, avevo già tre bambine, peraltro soprattutto la mia seconda era nata con un problema al rene, quindi avevo in mente che c'erano delle variabili, ma mai avrei immaginato una diagnosi così. E per me è stato veramente difficile il momento della diagnosi, credo il più difficile, perché ero da sola. Mio marito si era trattenuto in Italia per delle cose e quindi io ero tornata a Dubai, avevo questa visita, ma ero molto tranquilla, appunto, perché
una cosa di routine.
Esatto, sì, ero proprio molto tranquilla, era anche una dottoressa nuova, ma io non sono andata da sola, ero di fretta, dicevo facciamo veloce che ho da fare, e invece poi si è rivelato una giornata che non dimenticherò mai, perché la mia vita è cambiata in quel momento lì, quando questa dottoressa mi ha detto: no, questo bambino non ha le ossa del cranio, quindi il cervello non si può sviluppare, quindi è destinato a morire appena nato. E quindi lei mi ha subito detto: tu devi interrompere la gravidanza,
certo,
perché non ha senso portarla avanti. E lì io appunto ero da sola con questa dottoressa mai vista, che con questo modo, ecco, assolutamente glaciale mi ha dato questa notizia, e penso che la mia vita lì si sia un attimo fermata, cioè davvero non lo so, è un po' difficile anche da esprimere a parole.
Immagino, e anche credo proprio anche da immaginare una tragedia di questo tipo, perché appunto probabilmente poi anche la persona che ti trovi davanti ha più di una possibilità, no? di metterti di fronte alla realtà.
Assolutamente, infatti io credo che il medico che ti trovi di fronte in certe situazioni possa aiutarti o meno, nel senso che non ti cambia ovviamente la drammaticità di quello che ti sta comunicando, ma io poi, grazie a Dio, ho avuto la possibilità di incontrare altri medici con tutt'altro approccio e cioè, secondo me un medico è ti può dire: guarda, c'è questa situazione drammatica, ma io ti posso accompagnare.
Certo.
Cioè, perlomeno sono con te, no? Invece questa dottoressa con me era proprio stata come dire: che è successa questa cosa così sfortunata, vai pure in Italia, perché peraltro Dubai per legge è vietato l'aborto, non è come da noi, quindi io avrei dovuto, cioè lei mi ha detto: vai nel tuo paese e interrompi la gravidanza.
Come dire, io non voglio. Elimina il problema.
Esatto.
Come se questa cosa, come dire, dopo una cosa così uno potesse ripartire serenamente, come se nulla fosse accaduto, insomma.
Eh sì, e poi penso che sicuramente il fatto magari di non essere da soli possa anche aiutare. Io forse se avessi avuto mio marito, cioè per me è stato molto difficile perché ero da sola anche.
Certo.
Invece per esempio tutte le visite successive dove mio marito poi non è più mancato ovviamente sono state diverse, perché appunto penso che in questi casi davvero la solitudine sia la cosa proprio peggiore, invece il poter condividere con tuo marito o l'avere davanti un medico che ti dice semplicemente: guarda, sono con te, ti accompagno, ti aiuto a capire quali sono le strade, quali sono le opzioni, cosa possiamo fare o cosa non possiamo fare, perché
certo,
in questo caso non c'era poi niente da fare in realtà.
Che poi è un po' il racconto delle persone che ad esempio seguono le mamme che vogliono abortire e che molte volte quando si trovano qualcuno che li accompagna, che gli fa compagnia, che così cambiano idea, no? E questo, quello che ci stai raccontando, dice di come dire, l'approccio del medico, la solitudine di una donna possa davvero essere, non solo influire, ma essere determinante su determinate scelte.
Sì, io credo davvero che i medici, le ostetriche, tutte le persone che lavorano a contatto con le mamme, con le famiglie, poi davvero abbiano una grande responsabilità e una grande possibilità davvero di esserci, perché io penso che davvero la cosa più difficile per me sia proprio stata quel momento lì di solitudine con questa dottoressa, perché invece dopo, dal giorno dopo, con mio marito e con la grazia di aver incontrato davvero altri medici, altre persone che ci hanno veramente accompagnato in tantissimi modi, la fatica e il dolore rimangono,
certo,
che spariscono, ma si possono affrontare.
Certo.
È una strada percorribile e io penso che questa davvero sia una possibilità che io vorrei che avessero tutte le mamme. Questo è anche uno dei motivi per cui ho deciso poi di rendere pubblica la nostra storia, proprio perché se una mamma riesce a chiedere aiuto, si aprono nuove strade, nuove possibilità.
Certo, tu hai appena detto che il dolore, se si è accompagnati, è una strada percorribile. Prova a raccontarci meglio come ti sono state vicine queste persone, chi vi ha accompagnato come coppia, come famiglia.
Allora, innanzitutto sicuramente l'unità tra me e mio marito è stata fondamentale, nel senso che già il giorno dopo, quando lui è ritornato dall'Italia e io ho condiviso con lui questa notizia, è come se il mio peso immediatamente si fosse dimezzato.
Certo.
Quindi questo è stato il primo passo. Poi chiaramente non è, secondo me, in questa situazione che poi è un po' soggettivo e non è neanche mai facile poi parlare alle persone, dirlo alle famiglie, cioè dover dare anche l'annuncio, no, di queste cose, di queste situazioni. Però sicuramente abbiamo avuto davvero la grazia, posso solo chiamarla così, che sia le nostre famiglie che tantissimi amici in Italia e nel mondo, che hanno davvero sostenuto con la preghiera. Io per la prima volta mi sono resa conto di come la preghiera possa davvero sostenerci fisicamente. Io sentivo che tutte queste persone, tutti questi amici c'erano, anche se erano a 6.000 chilometri di distanza e di più. Questo ha fatto tanto la differenza. Il fatto che soprattutto alcune tra le mie più care amiche mi scrivessero spesso, mi dicessero anche soltanto: ti ho in mente, vi ho in mente, dico una preghiera per voi. Oppure poi tanti amici sono andati a fare dei pellegrinaggi, a chiedere proprio anche la grazia del miracolo, perché io qua non potevo farlo perché a Dubai non ci sono i santuari, certo, ovviamente. E invece che lo facessero loro, abbiamo proprio sentito la comunione della Chiesa davvero, e questa è stata una cosa grandissima. Poi in particolare ci hanno aiutato tantissimo due persone. Una è una dottoressa di New York, italiana, che però vive a New York, che si chiama Elvira Parravicini, è una neonatologa che appunto ha, diciamo, creato questo hospice neonatale a New York proprio per i bambini come il nostro, con queste diagnosi così infauste, diciamo, per dare la possibilità ai genitori di accompagnarli e per dare anche un sostegno ai genitori. Ed è una cosa abbastanza unica, che adesso piano piano si sta un po' creando anche in Italia, però quindi noi siamo riusciti a contattarla e lei ci ha proprio accompagnato, cioè via Skype, perché ovviamente lei è a New York e noi a Dubai, però ci sentivamo con le mail, poi ci sentivamo costantemente, lei ci ha proprio seguito tutta la gravidanza e ci ha proprio aiutato con quello che dicevo prima rispetto ai medici, no? Perché ci ha proprio aiutato anche a livello medico per capire tante cose che dovevamo fare, abbiamo dovuto preparare tutto un birth planning, tutto un piano, no, del parto, insomma, proprio aiutato. E poi lei sicuramente è stata una delle prime persone che ci ha accompagnato nell'accettazione di questo bambino, cioè è stata lei una delle prime a dirci: guardate che anche se il dolore è grandissimo, il vostro desiderio ovviamente sarebbe un altro come genitori, ma questo bambino c'è e ha bisogno di voi, anche se non è come voi vorreste. Quindi fate tutto quello che avete fatto con le altre vostre bambine. E ci ha aiutato tanto questa cosa, perché hai bisogno che qualcun altro te lo dica comunque, perché a volte quando sei dentro un dolore così grande, anche una cosa così
normale, rischia di
normale,
rischi di non svederla, di non viverla.
Esatto, quindi ci ha aiutato tantissimo. Solo che era sempre a New York, quindi poi noi ci siamo resi conto subito che avevamo bisogno di trovare qualcuno che ci accompagnasse anche a Dubai, proprio fisicamente, perché con tutta la vicinanza degli amici in Italia, di tutti, poi i nostri amici anche, non so, i nostri amici preti, però insomma, uno poi siamo fatti di carne anche
di bisogno di una vicinanza fisica.
Sì, esatto. E quindi siamo andati a cercare una suora italiana che avevamo già conosciuto anni prima, ma che non avevamo più tanto visto, però ce la ricordavamo come una persona molto, ci aveva molto colpito questa persona. Quindi siamo andati a cercarla e lei immediatamente ci ha accolto come se fossimo suoi figli e ci ha proprio detto: non preoccupatevi perché io sono con voi e vi accompagnerò ogni giorno per tutto il cammino che dovrete fare. E quindi è nato questo rapporto con questa suora che si chiama Suor Rachele, che davvero è stata appunto insieme all'Elvira da New York, poi insieme a tanti altri, però sicuramente lei qua fisicamente è quella che proprio ci ha più aiutato, perché è stata una persona con una fede immensa e immediatamente con un giudizio molto chiaro nel dire: questo bambino vale, il Signore l'ha voluto così, voi gli volete bene, basta, questa è l'unica cosa, è l'unica verità, no? Tutto il resto piano piano lo sistemiamo, lo organizziamo, no? Perché poi lei ci ha molto aiutato anche a fare un po' tutti i passi concreti che abbiamo dovuto fare qua per poi farlo nascere, perché qua nessuno ci voleva seguire, non trovavamo i medici, non sapevamo, forse meglio tornare in Italia, e come dirlo alle bambine, insomma, tante poi cose anche concrete. Lei ci ha proprio aiutato tanto ed è stata con noi sempre, fino al giorno in cui Giacomo è nato, che è stata con me in travaglio durante il parto tutto, cioè senza mai lasciarmi, come mio marito. È proprio un'immensa gratitudine abbiamo nei confronti di questa persona, davvero, che continua ovviamente ad essere una persona fondamentale per tutta la nostra famiglia.
Insomma, questa Suor Rachele è stata davvero una grazia. Come si spiega il dolore delle bambine?
Allora, questo è stato uno dei passi forse più difficili, che ci ha fatto fare più domande, perché comunque l'istinto di un genitore è quello di volerli proteggere, i propri figli. Appunto. È inevitabile. Soprattutto quando poi loro erano piccoli, cioè sono piccoli, erano ancora più piccole, e io dicevo: non è giusto, perché non è giusto che debbano vivere così piccole un dolore così. Tra l'altro loro lo desideravano tantissimo, quel fratellino, proprio erano, cioè non vedevano l'ora, lo chiedevano, la pancia cresceva, però appunto sempre sostenuti, accompagnati, mai da soli, ma piano piano ci siamo resi conto che comunque purtroppo il dolore e la morte soprattutto non si possono togliere dalla vita, e è un'illusione pensare di poterla nascondere anche ai nostri figli, perché non è possibile,
perché fa parte della
e quindi
vita.
Abbiamo sì, esatto, quindi abbiamo proprio capito che anche per la verità di noi, diciamo, come coppia, come famiglia, anche per Giacomo, l'unica cosa era proprio condividere con loro quello che stava succedendo, che sarebbe successo. Inevitabilmente la fatica l'hanno vista, l'hanno vissuta, perché appunto non è che il punto era neanche di nascondere o di far finta, ma io penso che senza fargli i discorsi, perché vista la loro età certo, non era neanche fattibile, ma loro io credo che abbiano respirato che dentro al dolore c'era la certezza che questo bambino sarebbe andato in paradiso e che noi gli volevamo bene, anche se sarebbe vissuto poco. E tuttora io posso dire che loro vivono questa cosa, cioè noi preghiamo tutti i giorni Giacomo per la nostra famiglia, loro lo nominano, si chiedono a volte cosa fa, cosa non fa, fanno tantissime domande ovviamente, perché è giusto, cioè loro ti chiedono, no? Loro sono venuta a vederlo quando è nato, è uno dei miei più grandi desideri che potesse ricevere il battesimo, cioè potesse nascere vivo per ricevere il battesimo e potesse vedere le sue sorelle, perché loro avevano bisogno di vedere che era un bambino vero, che non era un'entità soprannaturale, che volava via, perché loro, no, dicevano: ma vola via come gli angeli, come le fate, no? Invece devo dire che appunto hanno fatto la loro fatica, non è che non c'è stata, perché certo. sarebbe falso dire il contrario e non ha senso. Però io credo, mi sembra di vedere che davvero loro abbiano respirato la speranza che la morte non è l'ultima parola comunque, e che noi siamo sicuri che questo figlio sia in paradiso con Gesù, che non è finito nel nulla.
Certo.
Questo sì, penso che... Ed è una cosa di cui sono contenta, perché con tutta la fatica, però credo che dare la possibilità ai nostri figli di un'ipotesi positiva sulla vita sia forse la cosa più importante che possiamo dargli.
Ma io credo proprio di sì, e credo che queste bambine, come dire, pur piccole, pur avendo affrontato con i loro piccoli mezzi un dolore così, abbiano davvero avuto, come dire, la grazia di capire che c'è una speranza. Molto più, molte volte, di quei bambini a cui nascondiamo anche la morte dei nonni, non li portiamo al funerale o gli facciamo vedere che uno scompare e non c'è più niente, no? Io credo che davvero queste bambine siate stati dei grandi, nel senso che le abbiate accompagnate nella vita e anche nella morte come devono fare dei genitori. Per cui nasce Giacomo. Tu sei accompagnata da tuo marito e da suor Rachele in un ospedale di Dubai, però.
Sì, un ospedale alla fine abbiamo deciso, aiutati tanto appunto da suor Rachele, anche molto su questo da Don Andrea, che è il prete che ci ha sposati, che ci conosce molto, conosce la storia della nostra famiglia, aveva già battezzato altre due, era già venuto a Dubai a battezzare la mia terza bambina, e lui ce l'aveva aiutato a capire che alla fine la cosa migliore per noi era quella di vivere questa circostanza in una normalità, nel senso che allontanarsi dal lavoro, dalla scuola, dalla nostra quotidianità avrebbe reso questa vicenda ancora più faticosa, eccezionale, come una cosa davvero... E invece lui diceva: la morte fa proprio parte della vita. Cioè, siamo noi che non ci pensiamo, che non vogliamo dirlo ai nostri figli, ma è così. E quindi alla fine abbiamo deciso di rimanere a Dubai, perché davvero avevamo bisogno di stare nella nostra casa, di avere le nostre cose, insomma.
Certo, una quotidianità, sì. Una normalità, sì. Anche in queste circostanze.
Sì, però quello che abbiamo fatto, abbiamo chiesto alla mia famiglia, ai miei genitori, di venire anche per aiutarmi con le bambine, insomma, anche nella gestione pratica, e poi anche a tanti amici. Noi abbiamo chiesto, cioè, chi può, chi vuole, noi saremmo contenti di non essere da soli, perché noi abbiamo ovviamente degli amici anche qua, però insomma non sono come gli amici storici, no, di una vita.
Certo.
E davvero in modo incredibile tanti amici sono venuti dall'Italia apposta, magari per solo due o tre giorni, per star con noi. E quindi abbiamo avuto tantissimi, la mia famiglia, e poi è venuto Don Andrea il giorno che è nato Giacomo e gli ha dato la cresima, perché il battesimo gliel'ha dato mio marito subito appena nato. Poi Don Andrea è entrato, l'ha cresimato, è stato lì con noi, con le bambine, è stato anche la sua presenza un dono immenso, cioè che a Dubai arrivi per la seconda volta, poi il prete, tuo amico, sono proprio stati tutti segni davvero di come il Signore non ci abbandonava, non ci stava abbandonando in questa situazione. Quando Don Andrea è partito è arrivato un altro prete, Don Roberto, altro nostro carissimo amico, che poi ha celebrato il funerale di Giacomo insieme al parroco qua. Quindi insomma siamo stati davvero sommersi di grazia, nel senso che di persone che sono venute per star con noi, e anche lì non è che nessuno ti toglie il dolore, insomma è ovvio che bisogna passarci, cioè ci passi tu nell'accompagnare tuo figlio, no? nel vederlo morire, perché è così. Però il fatto di non essere da soli, di avere queste persone, davvero per noi sono stati un segno grandissimo, grandissimo di come proprio il Signore ci dicesse: io sono con voi, in questo dolore qua non siete da soli.
Certo. E com'è nata l'idea di rendere pubblico questo diario?
Ma io durante la gravidanza di Giacomo avevo letto un po' di libri che mi avevano aiutato tantissimo, cioè di storie di persone, tipo un libro su Chiara Corbella, oppure di un'altra mamma, Francesca Pedrazzini, che era morta molto giovane, e tutti questi libri, quello che descrivevano era un dolore grande, una croce grande, ma vissuta nella fede, e quindi con una speranza grande dietro. E mi avevano aiutato tantissimo in quei mesi, no? Nel cammino che devo fare io, perché è come se leggere e vedere che altre persone sono passate dentro una storia simile alla tua, e questa cosa qua non li ha schiacciati, anzi li ha fatti, come dire, paradossalmente fiorire, mi aveva proprio aiutato. Quindi durante la gravidanza ho iniziato a scrivere questo diario per me, perché avevo il desiderio di scrivere, di potermi un po' fissare delle cose che stavano succedendo, no? Per non dimenticarle. L'ho fatto un po' anche per le mie bambine. E poi nel tempo, dopo che Giacomo è nato, credo 2 o 3 mesi dopo, ho iniziato a pensare: ma forse anche la nostra storia potrebbe aiutare.
Può essere d'aiuto.
Sono stata aiutata, potrebbe aiutare qualche mamma magari in questa situazione. Quindi piano piano ho iniziato a pensarci, a sistemarlo, poi a parlarne con qualcuno, a dire: ma tu cosa ne pensi? E alla fine siamo riusciti a pubblicarlo.
Con Itaca, giusto?
Sì, sì.
Giacomo, il mio piccolo missionario. No, io credo che davvero invece, come adesso ascoltavo le tue parole, questo dolore, no? Vissuto con fede, e queste cose che ci hai raccontato, per cui un'unità di coppia, una condivisione del dolore, il sostegno degli amici, delle persone care, siano fondamentali e siano, possano essere di grande aiuto, no? A chi si trova a dover affrontare delle fatiche, delle difficoltà di questo tipo. Io so che tu avevi il tempo un po' contato, non so se hai tempo per un'altra domanda, se no ti lascio andare.
Sì, no, va bene.
Va bene. No, io continuerei ad ascoltarti, sull'orlo delle lacrime. Secondo te, perché questa società, no, che noi viviamo, che si dice libera, che fa di ogni desiderio un diritto in nome della libertà, poi si riduce a voler giudicare, come nella storia di Charlie che raccontavo prima del collegamento, chi è degno o chi non è degno di vivere, come è successo, non so, come Luana Englaro, ma che sta succedendo sempre più spesso.
Allora, questa è una domanda difficile, cioè non credo ci sia proprio una risposta. Allora, io quello che penso che ho, nel senso che ho vissuto anche su di me con questo bambino, è che in questa società e in questo Dubai credo che sia ancora peggio, cioè ancora più avanti dell'Europa, nel senso che è davvero una società dove c'è solo il benessere, la ricchezza, la povertà viene messa da parte, non vogliono farla vedere, no? Io penso che sempre di più, appunto, cioè, comunque fanno paura la malattia, il dolore, la sofferenza, no? Io mi sono trovata quando ero incinta di Giacomo delle persone che non avevano quasi più il coraggio di guardarmi in faccia, perché non riuscivano a stare davanti a questa situazione.
Certo.
Quindi io credo che a me sembra di vedere che manca sempre di più un significato del perché si sta al mondo. C'è un significato sulla vita, e non avendo un significato sul vivere, cioè lo si può vedere anche come tanto nell'educazione dei figli, no? Come si educano i bambini, che se manca un significato sulla vita, manca anche sul dolore. Ovviamente quando poi c'è il dolore, c'è la malattia, c'è la sofferenza, uno va come in panne, perché non, esatto, se non hai un senso anche per la vita, per le cose belle,
non ce l'hai,
a maggior
poi
ragione il dolore uno non lo vuole, quindi l'unica cosa è eliminarlo, è toglierlo, cioè è abortisci, così non ci pensi più.
Certo.
È inutile che porti avanti la gravidanza, devi parlare con le bambine, devi farti il parto, farti tu, perché io credo che se quello che noi abbiamo vissuto con Giacomo, e credo che possa essere vero per tutti, è che l'unica cosa che cambia è davvero se uno crede che ognuno di noi, ognuno è amato, pensato, voluto da qualcun altro, così come sei tu. Cioè, solo questa cosa qua può permetterci. Cioè, io credo che solo davvero, sì, il pensare che è un destino buono per tutti, comunque, perché c'è un padre che ci vuole e che pur nel dolore immenso, perché ci sono tante situazioni, come quella del piccolo Charlie, che sono rimangono misteriose ai nostri occhi e inspiegabili e dolorosissime, e però soltanto pensando che chissà come, ma anche questo bambino qua con la sua vita ha un compito, allora vale la pena di provare a curarlo, di fare, di accompagnarlo, perché se non ha senso, e quello che io vedo anche qua è che sempre di più la società vuole farci credere che noi il nostro valore sia solo nelle cose che possiamo fare, nel lavoro più bello, più, come dire, no, che ci arricchisca di più, che nel momento in cui tu non vuoi più fare le cose che sei abituato a fare, le cose belle, basta, non vale più niente. Invece io posso dire col mio sul mio bambino che ha vissuto solo 8 ore, ma ha cambiato innanzitutto me e la mia famiglia, ma io posso dire che ha cambiato, ha mosso perlomeno il cuore di tantissime persone in solo 8 ore di vita. Quindi chi lo sa qual è il compito di Charlie o di una persona come, che adesso non, cioè io ho degli amici che sono malati, che non possono più parlare, più comunicare, ma non è che, cioè è evidente che hanno un compito grande, però senza questo, io penso che senza questa posizione qua, questa ipotesi positiva comunque sulla vita, non sia possibile stare davanti a questo dolore, perché rimane soltanto la disperazione e la solitudine.
Verissimo, e questo ti porta, la disperazione e la solitudine ti porta a voler a cercare di affrontarlo eliminandolo. Per cui eliminando il bambino potenzialmente malato con l'aborto, perché adesso siamo arrivati al potenzialmente, eliminando la persona che non è più abile come magari lo era una volta, dicendo che comunque insomma la sua vita l'ha fatta. E io credo che quello che tu hai detto, cioè l'ipotesi positiva sulla vita, sia davvero l'unica cosa che ci può salvare. E ti ringrazio davvero tantissimo per questa testimonianza vera, toccante, e credo che insomma la lettura di Giacomo, il mio piccolo missionario, possa accompagnare e aiutare tutti noi, chi vive delle situazioni di fatica e di dolore, ma anche chi in questo momento non è chiamato ad affrontare e a vivere, ma appunto alla ricerca di questa ipotesi positiva sulla vita. Ti ringrazio davvero, davvero tanto, ti ringrazio di cuore. Dicevo prima che insomma, sei giovanissima, perché ho detto hai l'età di uno dei miei figli, per cui quando così mi è capitato sotto mano la prefazione di questo libro, ho detto cavoli, questa è giovanissima, ha già affrontato il mondo, è quello che insomma il dolore più grande che una mamma possa affrontare, e ti faccio i miei migliori auguri, gli auguri della radio, di tutti i radioascoltatori, per la tua famiglia, per le tue bambine, per la tua vita a Dubai, e spero che insomma quando torni in Italia ci si possa incontrare di persona.
Assolutamente, grazie a voi.
Grazie mille.